Buonasera a tutti, Shalom, bentrovati. Siamo all'ultima lezione della Parashah di quest'anno, perché giovedì prossimo saremo già a Rosh Hashanah e ovviamente non avremo lezione perché la sera di Rosh Hashanah non si può usare il telefono, eccetera, e staremo festeggiando. Ricordiamo, mercoledì sera sarà la prima sera di Rosh Hashanah. Giovedì e venerdì sono due giorni di Rosh Hashanah, i giorni dove andremo al Tempio. Mi raccomando, tutti al Tempio a sentire il suono dello Shofar, che è la mitzvah proprio del giorno. La mitzvah si fa soltanto durante il giorno, non la sera. Perciò giovedì mattina e venerdì mattina, oppure se qualcuno non riesce per qualche motivo ad andare la mattina, si deve già organizzare con il proprio rabbino magari di poter sentire Shofar in un altro orario, ma è importantissimo di Rosh Hashanah ascoltare il Shofar. Ma prima di tutte le cose che abbiamo da dire stasera, andiamo direttamente a dire Tehillim, i salmi di Davide per sempre, per Israele, per i nostri soldati, per quelli che sono in ostaggio, e auguriamo che tutti tornino a casa sani e salvi ancora prima di Rosh Hashanah e possano tutti festeggiare in famiglia questa festa di Rosh Hashanah. Il 20 poi 121 la Masech Mizmor David Yanha Adon Abiyam Tzara Yezakev Kashem Yaakov Yishlach Ezechem Mekodesh Umitzion Yisadeka Yizekor Kol Min Chosecha Veolat Chayda Shnei Sala Etenecha Kivavecha Vechol Atzatcha Yemaleh Nerena Bishuatecha Veshem Yeloheinu Nidgol Yemaleh Adonai Kol Mishalotecha Ata Yadati Ki Hoshia Adonai Meshecho Yenu Meshem Yekusho Bigvorot Yesha Yemino Elev Arechev Velev Asusim Anachnu Meshem Adonai Lenu Azkir Emakaru Vanafaru Vanu Kamnu Mintod Adonai Yishav Lechiyonenu Vyom Korenu 121 shir la malot esayna yele harim yani yavo yisrei yisrimi yima adonai se shimai varetz al yiten lamod raglecha al yinum shum lecha yinel yinum nishan shum yisrael adonai shum lecha adonai tzil lecha al yad yimenech yimam ha-shem yishlo yakek varech balayla adonai shmur lecha mikora yishmor et nafshech adonai shmur tzeyetech ovoyecha me'ata ve'ad olam. Perfetto, eccoci qua. Come abbiamo scritto nel titolo, questa sera la lezione la dedichiamo a un evento meraviglioso. Due giovani a Roma che si sono fidanzati. L'altra sera, pochi giorni fa, hanno ufficializzato, si sono fidanzati e Bezrat Hashem si sposeranno. Parliamo di Kevin Zarfati e della sua calà Dana Rivka. Dana Rivka è la figlia di Alessia Di Castro, che è sempre nelle lezioni. Per dirvi un po' chi sono queste due persone qua. Tempo fa ho raccontato la storia di Dana, della sposa, non so quanti anni fa ho raccontato la sua storia, che sua mamma mi raccontò ovviamente, perché io lei non l'ho mai vista, non la conosco di persona, adesso ogni tanto perché si sono fidanzati ci sentiamo, ma non ci conosciamo. Voi non vi ricorderete, la storia era la seguente, che Dana una volta ha partecipato con la mamma a una delle nostre lezioni in diretta e ha visto come, appunto stasera ho dimenticato di farlo, chiedo a tutti di mettere una moneta in tzedakà, appunto ha visto che io ogni giovedì sera chiedo, prima metto io una moneta in tzedakà e chiedo a tutto il pubblico di mettere tzedakah. Quando lei ha visto che facciamo questa cosa qui, ha preso su di sé la decisione ogni giorno di mettere una moneta in tzedakah. Questa è una storia di anni fa, non so, 3, 2, 4, non mi ricordo quanti anni fa è successo. Perciò già qua vediamo una cosa meravigliosa. Quando la persona vede un qualcosa, un atto buono, viene invogliato di farlo anche lui. Per questo è che bisogna sempre, quando si fa una mitzvah, quando si fa una bella opera, è bello raccontarlo, magari se è una cosa si può anche mettere su Facebook, ma non tanto per vantarsi, ma perché appunto, come in questo caso, quando qualcun altro vede una buona azione che noi facciamo, viene ispirato di fare anche lui questa buona azione, e chi ci guadagna è soltanto il mondo, perché abbiamo ancora una persona che fa una mitzvah. Ok, perciò Dana comincia a mettere tzedakah ogni giorno. Va bene, Lei in quel periodo stava cercando lavoro e ogni proposta che gli, di lavoro che andava, che gli offrivano, lei doveva lavorare di Moed. Moed vuol dire Yom Tov, i giorni durante le feste, non di Shabbat, ma Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Allora le obbligate non le davano i giorni liberi durante le festività. Ecco, c'è da dire una cosa. Lei all'epoca osservava già lo Shabbat, perciò lavorare o fare qualcosa di Shabbat non era fuori discussione. Ma lei non era all'epoca, non era ancora osservante dei giorni festivi. Ok? Però lei ha detto un conto è non osservare al massimo le festività ebraiche, magari vado in macchina o quant'altro, ma un conto è lavorare. E lei anche, ripeto, anche se non era ancora osservante dei festivi, lei ha detto io non svendo la mia anima, io a lavorare non ci vado. Perciò piuttosto perdo il lavoro, ma non accetto di andare a lavorare il festivo. Cosa succede? Passa del tempo, ha avuto un altro colloquio di lavoro e lì in quel nuovo lavoro non la obbligavano a lavorare né di Shabbat ma neanche nei festivi e ovviamente lei ha preso questo lavoro al volo. Di nuovo, cosa vediamo qua? La fede di un ebreo, la fede di una persona, quando ci tiene a qualcosa, quando non vuole svendere la sua anima, quando ha paura di rompere un qualcosa. Cos'è il rapporto tra noi e Dio? Il rapporto tra noi e Dio è ho paura di fare un il timore, il grande timore che si parla, che cos'è? Non paura di Dio. Il timore che abbiamo verso Dio è il timore di rovinare il nostro rapporto così dolce con Dio. Il timore di fare un qualcosa di sbagliato che Dio non sia felice. Per esempio, marito e moglie, no? Marito e moglie che si amano. Che veramente va tutto a posto. Il marito o la moglie penserebbe mai di fare un qualcosa di male alla moglie, tipo tradire la moglie? Ma sicuramente no. Ma attenzione, non perché ha paura di essere magari scoperto, eccetera. No. Lui non penserebbe mai di fare una cosa di tradire la propria moglie, ma in nessun tipo, non soltanto in quello fisico, perché non vuole rovinare il rapporto che ha col marito o con la moglie. E questo è il timore di Dio. Noi abbiamo un rapporto così bello con Dio e Lui ci dà così tanto. Noi non vogliamo tradire le sue aspettative. Il nostro timore di fare qualcosa che non sia al 100% la sua volontà. Questo è il modo di come noi dobbiamo guardare Hashem. Perciò, tornando a Dana, Dana ha detto io no. E alla fine il suo rimanere, diciamo, forte sulla sua decisione, ha fatto in modo che lei trovò un lavoro che appunto la soddisfacesse di non lavorare anche durante i Hakim. Questo per quanto riguarda la sposa. Poi lo sposo, io l'ho conosciuto qualche mese fa, quando vi ricordate tutti, purtroppo il mio Facebook era stato hackerato e avevo perso il controllo. Non potevo postare, mettevano delle altre cose a nome mio. Alessia, la mamma della sposa, subito mi scrive e mi fa: guarda, ti passo Kevin, il fidanzato, futuro fidanzato di mia figlia, lui avrà visto nel computer e ti aiuterà. Oh, voi non potete immaginare questo Kevin, quante ore, quanto cuore ha messo per aiutarmi e non era facile, non trovavamo la soluzione. Ore e ore, lui, la notte tardi, lui dopo il lavoro stava lì a casa con la fidanzata o senza fidanzata, molte volte stava lì al computer a cercare una soluzione. Credetemi, non ho mai visto, e per lui io ero uno sconosciuto, non ci conoscevamo neanche. Lui l'ha fatto per cortesia, l'ha fatto perché capiva la situazione e capiva che il nostro canale è un canale di Torah, non è un canale privato. Morale, ore e ore e ore, alla fine, Baruch Hashem, siamo riusciti, grazie a Kevin, grazie a Dio che ci ha dato la benedizione, siamo riusciti a miracolosamente a rimpadronirci dalla nostra pagina e oggi siamo qui a raccontarlo. Vediamo che Kevin ha messo cuore, ha messo anima, ovviamente non ha chiesto neanche un centesimo, ma è vedere come queste due anime, sappiamo, no? Quando una persona si sposa, è un'anima che si taglia in due, metà va nell'uomo, metà va nella donna quando nasciamo, no? E poi queste due mezze anime si incontrano e si sposano. E qua vediamo la bellezza di queste due persone, di Dana che ha voluto mantenere il suo ebraismo forte e saldo e non ha accettato nessun lavoro finché l'ha trovato, di Kevin che per divulgare Torah ha dato ore e ore di se stesso. Perciò sicuramente da qua verrà soltanto un matrimonio meraviglioso, una coppia meravigliosa, una nuova famiglia in Am Israel meravigliosa, piena di benedizioni. E come si dice sempre agli sposi, si dice che sia un binyan adei ad. L'augurio che si fa agli sposi è che sia un palazzo eterno. Perché palazzo? Il palazzo si fa prima con le fondamenta. Più il palazzo è alto e grosso, più le fondamenta devono essere profonde. Perciò, prima di tutto, qua il palazzo che cos'è? È una cosa che si fa piano, mattone su mattone, poi un piano, poi un altro piano. È una cosa che prende una vita intera. Creare una famiglia ebraica, creare un matrimonio, non è una cosa di un attimo. Tutta la vita bisogna lavorare. Ogni singolo giorno è un lavoro intenso di mantenere la coppia, mantenere la famiglia, di rimanere uniti uno con l'altro. Non è facile, molte volte non è facile. E allora la benedizione è che sia un palazzo, perché un palazzo è appunto sinonimo di lavoro costante giorno dopo giorno e che sia eterno e che le fondamenta siano molto profonde. Cosa sono le fondamenta, le fondazioni per una famiglia ebraica? È la Torah. Se, e colgo l'occasione di dire, sto parlando a loro, ma sto parlando a tutti, se una giovane coppia o qualsiasi marito e moglie riescono a costruire una famiglia che sia fondata su elementi di Torah, allora sicuramente questa famiglia sarà benedetta e sarà eterna. Vuol dire, è vero, molte volte mantenere le mitzvot e la Torah non è facile, a volte è scomodo, magari sabato vogliamo uscire con gli amici, magari venerdì sera. Tante belle cose che una persona vuole fare. Però ricordiamoci, quelle cose lì che il mondo ci offre sono cose momentanee, sono cose spesso frivole, senza un gran valore particolare. Invece la Torah è una cosa che è eterna. Un divertimento, un piacere è momentaneo, finito il gioco, finito il cinema, finito il panino, quello che sia, è finita anche il piacere. Ma il piacere di una mitzvah è una cosa eterna. Perché? Perché Dio è eterno, la Torah è eterna. Perciò la luce che noi emaniamo, che scaturisce dalla mitzvah, è una cosa che rimane fino a sempre, anche fin dopo la morte. Perciò come possiamo noi pensare soltanto di rinunciare a un attimo, a una serata di Shabbat in famiglia o andare Shabbat mattina al tempio per invece di fare qualcos'altro? Non è fuori luogo. Perciò quello che io voglio benedire questa famiglia qua, questa nuova famiglia e tutte le coppie, tutte le famiglie che mi stanno ascoltando. Una famiglia che è difficile oggi avere una famiglia, rimanere intatti e compatti è difficile, ma lo rende facile quando noi facciamo di base la Torah. Se noi facciamo in modo che cerchiamo di fare il massimo di quello che Dio ci chiede di fare, quello che la Torah ci suggerisce di fare, allora 99 su 100, per non dire 100 su 100, la nostra famiglia avrà un successo se seguiamo le regole della Torah. Perciò auguro al Chatan e Kalà, ai nostri sposi e alle relative famiglie di avere tanta tanta gioia, di costruire un grattacielo, di essere sempre gioiosi, di continuare a portare amore nel mondo come avete fatto finora. e di che Hashem mi aiuta a sorpassare tutte le prove, perché ricordatevi, le prove ci sono, le difficoltà ci sono, ed è normale che sia così. Non spaventatevi, andate avanti e con la forza della Torah riuscirete sicuramente ad arrivare a livelli grandiosi. Che Hashem vi benedica. Amen, amen, amen. Masalto, masalto a tutti. Ok, Rosh Hashanah. Stasera parleremo di diversi spunti, diverse sfaccettature di Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sappiamo che è il capo dell'anno, ok? È il primo giorno dell'anno. Attenzione, Rosh Hashanah non è il primo giorno della creazione del mondo, ma la creazione del mondo è il 25 di Elul. Oggi è il 23, 24. Shabbat, che è il 25, sabato, è il primo giorno della creazione del mondo. E poi arriviamo al sesto giorno quando Dio ha creato Adamo. Perciò Rosh Hashanah, ripeto, non è il compleanno del mondo, ma è il compleanno dell'umanità. Adamo è stato creato il primo giorno di Rosh Hashanah. E noi diciamo nella preghiera, Zeh Hayom Techilat Maasecha, questo Hashem è il giorno dell'inizio della tua creazione. Abbiamo appena detto che la creazione non è oggi, non è a Rosh Hashanah. 6 giorni prima, il 25 di Elul. Perché allora diciamo che oggi è l'inizio quando è stato creato Adamo? Molto in breve la Chassidut, il Rebbe, spiega che il vero scopo della creazione di tutto il mondo, con tutto quello che c'è dentro, la natura, le galassie, gli animali, i vegetali, tutto quello che è stato creato nel mondo, era per arrivare a creare l'uomo, l'umano, per poter far sì che lui po possa essere il portavoce di Dio in questo mondo, portando la parola di Dio nel mondo. Perciò dice, cos'è il fulcro della creazione del mondo? Non è il cielo, la luna, il sole, le stelle, è l'umano, è Adamo. Adamo è il più importante, è la figura importante, il personaggio importante del mondo, perché tutto è stato creato per lui, per dalla Torah ovviamente, tutto per la Torah, ma per chi? A un umano. Perciò noi non guardiamo la quantità, perché uno può dire l'umano, non so se lo sapete, l'umanità siamo la cosa più piccola di numero che c'è nel mondo. Ci sono molti più animali di umani, ci sono molti più vegetali, non ne parliamo, di umani. Tutto quello che Hashem ha creato di numero è di più di noi umani. Non parlo degli ebrei, perché noi siamo più 0,02%, parlo dell'umanità. Allora uno si chiede come mai l'umano che occupa il più piccolo spazio nel mondo è l'umano, come mai noi diciamo che questa è la cosa più importante del mondo? Perché appunto nell'ebraismo ci si insegna che non è la quantità che è importante, perciò il numero, la grandezza, eccetera, ma è la qualità. La qualità, ovvero cosa porta l'umano nel mondo. Visto che l'umano è stato creato, ideato da Dio per portare luce divina al mondo, perciò questo umano, gli umani, siamo noi veramente il fulcro del mondo e non le migliaia e migliaia di animali che ci sono, o piante o pesci che ci sono. Perciò Rosh Hashanah è il compleanno di tutti noi, la rinascita di tutti noi, dove diciamo oggi è il giorno più importante della creazione, quando è creato Adamo. Vuol dire che noi dobbiamo essere sensibilizzati in questo giorno e capire quanto noi siamo importanti nella catena del mondo, quanto il nostro ruolo è decisivo, quanto Dio ha bisogno, tra virgolette, di noi umani per il suo scopo nel mondo, cioè quello di portare il mondo, di prendere questo mondo che la natura non è una natura appositamente non santa, e di rendere questo luogo, questo mondo, un luogo santo, un luogo dove si riconosce l'unicità di un unico Dio, e questo tramite noi umani. A Rosh Hashanah, che è il giorno appunto del giudizio, È il giorno dove tutte le persone, tutti gli umani, tutti gli animali, tutte le piante, tutto quello che è vivente in questo mondo e anche i minerali vengono giudicati da Dio, il giorno del giudizio. Ecco, quando parliamo di giudizio, ci ricorda un tribunale, ci ricorda un giudice, e allora molte volte questa parola giudizio ci fa paura. Vuol dire, Dio mi sta giudicando, cosa sarà di me? Ho sbagliato, ho mancato, e allora Dio mi darà un giudizio negativo, come il video che ho fatto uscire oggi, breve. Lì abbiamo spiegato che il giorno che noi siamo davanti a Dio, giovedì, venerdì, da mercoledì sera fino a venerdì sera, siamo in 48 ore di giudizio di Dio. È un giudizio che però non ci deve fare paura. Perché chi è il giudice? È nostro papà. Avete voi mai visto un giudice che condanna il figlio? Farà di tutto per salvarlo. Perciò anche se in realtà durante l'anno passato non eravamo al 100%, ma il giudice è papà, è nostro papà, è Dio, e lui sicuramente vorrà darci un giudizio positivo. Ovviamente noi non dobbiamo prendere alla leggera, dire vabbè faccio quello che voglio, tanto papà poi mi condona. No, noi dobbiamo far vedere che siamo dispiaciuti dei nostri sbagli, noi dobbiamo far vedere che in realtà vogliamo migliorare e chiediamo ad Hashem, a Dio, aiuto di poterci aiutare, di aiutarci, di trascinarci verso di lui. Ma il punto è che nel momento del giudizio non dobbiamo avere paura del passato, piuttosto dobbiamo, Dio ci giudica su come noi vediamo il futuro di quest'anno. Se una persona va al tempio come deve fare i 2 giorni di Rosh Hashanah, va a sentire Shofar, anche se non sa leggere le preghiere, anche se non sa seguire, però è presente al tempio, e dice, e parla con Dio in italiano. Dice, senti Dio, io non so pregare. Io non so leggere, non so esprimere i miei sentimenti, però sono qua. Perché credo in te. Perché voglio migliorare. Voglio essere connesso con te. E prometto che quest'anno qualcosa riuscirò a fare. Ecco, su questo si baserà il giudizio di Dio. Non sugli sbagli che ho fatto, non sui peccati che ho fatto. Dio ci giudica su come, sul pensiero che abbiamo in questi 2 giorni, di cosa sono pronto a cambiare di me stesso, di cosa sono pronto a aumentare me stesso. Perciò il giudizio non ci deve fare assolutamente paura. Perché? Perché noi ci stiamo promettendo e promettiamo a Dio un anno migliore. Questo è il modo di come veramente dare la possibilità a Dio di darci benedizioni. Un anno meraviglioso, pieno, pieno di soddisfazioni, di salute, benedizioni su tutto quello che noi intraprendiamo. Amen, amen, amen. Infatti, uno può dire, come faccio a cambiare una vita intera? Ho 30 anni, ho 40 anni, qualsiasi età una persona possa avere, anche 18 anni. E uno si dice, beh, ma tutta una vita io ho vissuto in un certo modo. Come faccio? Come puoi pretendere che io cambi i miei pensieri, il mio modo di vedere, il mio modo di agire? Ormai sono quello che sono, ormai sono così. Ormai sono già in una certa via. Dice la Torah, no, caro mio, non è così. Rosh Hashanah, che anno nuovo, la Kabbalah ci insegna una cosa importantissima, che c'è una luce nuova. Altre volte abbiamo raccontato questo concetto e lo ricordiamo anche adesso. Ogni anno a Rosh Hashanah, la mattina di Rosh Hashanah, quando suoniamo il shofar, viene giù in questo mondo una luce di Dio che rimane per l'anno intero. Questa luce è l'energia positiva del mondo, è la vitalità del mondo. Cosa succede? Ogni anno, dopo il suono shofar, viene questa luce nuova. L'anno dopo, questa luce, la vigilia di Rosh Hashanah, va via per dare spazio alla nuova luce che l'indomani deve tornare con il nuovo shofar. Per Perciò cosa vuol dire? Che ogni anno a Rosh Hashanah c'è come una sorta di cambio di luce. Va via la luce vecchia, chiamiamola così, dell'anno che è appena finito, e viene una luce nuova. Ma cos'è la storia? Che questa luce nuova che arriva è una luce assai superiore della luce vecchia. È una luce nuova che porta a un anno nuovo, a un anno migliore, a benedizioni nuove. Vuol dire che anche se la mattina di Rosh Hashanah, della vigilia, qualcosa sta andando male, l'indomani può essere che questa cosa non esiste più. Perché? Perché c'è una luce nuova. Non pensiate che se una persona sta soffrendo, ha una malattia o delle difficoltà, quello che sia, per forza in eterno sarà così. Hashem prende, Hashem dà, Hashem manda, Hashem riprende indietro. Hashem può fare tutto quello che vuole. Se noi ci speriamo, se ci crediamo veramente in questo cambio della luce, che la luce dell'anno nuovo può migliorare a 360 gradi l'anno passato, allora dice, allora c'è speranza che ci sia un cambiamento. Però il punto che cos'è? Che Dio fa il suo. Dio manda la luce nuova, manda via la vecchia e porta una luce nuova migliore. La domanda è, noi dove siamo? Noi siamo recettivi a questa luce, noi accettiamo, vogliamo questa luce, la prendiamo, la usufruiamo, è come un'onda che se tu vai, cavalchi l'onda o ci vai contro. Cavalcare l'onda vuol dire seguire l'onda e farti portare in alto. Il punto è, se Dio manda ogni anno una luce nuova che è sempre superiore all'anno precedente, però se tu non segui quella luce, rimani ancora con la luce vecchia, come fai ad andare? È un dislivello. Il mondo va avanti e tu sei ancora indietro, perciò non stai andando pari passo col mondo. Carpe diem, Rosh Hashanah è il carpe diem. Il giorno che Dio dà nuove energie al mondo, e quando dico mondo, noi siamo inclusi nel mondo. Allora, come possiamo pensare di rimanere nel nostro comfort zone dell'anno precedente, quando il mondo sta correndo in avanti? E allora anche noi dobbiamo rincorrere il mondo e seguire questa nuova luce, attingere dalla luce per poter essere persone rinnovate. Rejuvenation, giù vuol dire ebreo, rinnovarsi. Però devi essere a pari passo. Il punto è questo. Ogni anno a Rosh Hashanah, quando noi capiamo questi concetti, dobbiamo dire: Dio, aiutami, io voglio cambiare e ti prometto che quest'anno un piccolo cambiamento in bene lo faccio, però aiutami, fammi godere di questa luce e sicuramente Hashem ci aiuterà e ci trascinerà nella sua luce. Adesso, chiede il Talmud una cosa interessante. Una domanda che il Talmud pone e ci dà diverse risposte. Chote ma onsho, ovvero una persona che pecca, una persona che sbaglia, fa un peccato, una trasgressione, apposta o non apposta, non è importante questo adesso. Dice il Talmud, chiede il Talmud, cos'è il verdetto di una persona che pecca, cosa ne facciamo di lui? È un tribunale, Rosh Hashanah è il giorno del giudizio, siamo tutti davanti a Dio. Allora, una voce chiede: chi ha peccato? Cosa farà? Cos'è il verdetto? Interessante. Pongono questa domanda, immagina, questa domanda alla Chochmah. Chochmah è all'intelligenza, alla sapienza. E dicono: cosa ci rispondi tu? Cosa facciamo di una persona che ha peccato? La Chochmah, l'intelligenza, dice così: il peccato che una persona ha fatto attira il male. Fare il bene attira la luce di Hashem, come abbiamo spiegato. Fare un peccato, una trasgressione, cosa fai? Causa-effetto, no? attiri su di te qualcosa di male. Perciò dice la Chokhmah, chi ha fatto del male, chi ha fatto un peccato, il male lo insegue. Perciò non è una punizione, attenzione, è causa effetto. Dice, se tu hai fatto qualcosa di sbagliato, lo sbaglio ti insegue, qualcosa di male, il male ti insegue. Come diciamo, l'esempio classico che faccio sempre, se una persona va in mare, in profondità, con la maschera e l'ossigeno, eccetera, eccetera, arriva a 100 metri sott'acqua e decide di togliere la maschera dell'ossigeno, cosa fa? Ovviamente muore perché non ha più ossigeno. Era una punizione divina? Non era una punizione, causa-effetto. Lui ha avuto la brillante idea di togliere l'ossigeno. E di conseguenza, dopo qualche un minuto, quello che è, manca l'ossigeno e la persona muore. Perciò una persona, dice la Chokhmah, la saggezza, una persona che fa male, automaticamente attira male su se stesso. Causa, effetto. Fai del bene, attiri del bene. Perciò è una domanda e una risposta logica. Ok? La stessa domanda la chiedono adesso alla profezia. Profezia, è giorno di giudizio oggi. Cosa facciamo di una persona che ha peccato, che ha sbagliato? Dice una risposta che dobbiamo fare attenzione a cosa vuol dire. Dice, la Torah cos'è? Etz Chaim, viene chiamata l'albero della vita, no? La Torah è la nostra vitalità. Perciò tutto quello che è Torah, mitzvot, preghiere è simbolo di vita. Tutto quello che invece è contrario alla Torah e alle mitzvot, cos'è simbolo contrario della vita? È morte, morte spirituale. Allora dice la profezia, una persona che ha peccato e non ha trasgredito alla Torah, è come se ha trasgredito alla vita. Perciò è come se venisse su di lui una sorta di morte spirituale, perché hai tolto il famoso ossigeno dalla bocca, anziché tenere l'ossigeno l'hai tolto, allora ovviamente ti viene di nuovo lo stesso concetto, attiri una morte spirituale. Per capire meglio questo concetto, la seconda profe la profezia, no? Dice, l'uomo come è stato creato? Quando Dio ha creato il mondo, ha creato con la parola, e sia luce, e luce fu, e sia il mare, il mare. Ogni giorno, dei 6 giorni della creazione, Dio ha, con la parola, ha creato un qualcosa, ok? Quando è arrivato a Adamo, l'anima di Adamo, com'è che gliel'ha inserita dentro di lui? Dio ha creato il corpo, il fisico di Adamo e di Eva, dalla terra, però il corpo era ancora inanimato. Quando Dio poi ha iniettato l'anima dentro Adamo, allora di colpo Adamo ha cominciato a vivere. Come è entrata l'anima dentro Adamo? Come scrive il Tanya e la Kabbalah, Dio ha soffiato questa anima nelle narici di Adamo. Perciò nelle narici l'anima è entrata nel corpo di Adamo. Ok? Perciò, cosa vuol dire qua? Il mondo è stato creato con la parola. L'anima è stata data con il soffio. Perciò, cosa vuol dire? La parola può passare anche tramite il muro. Se io ho un muro e urlo, dall'altra parte del muro si sente la mia voce che urla, perché il muro non blocca il suono, la parola può attraversare il muro. Ok? Il soffio invece, il soffio no. Se io soffio e c'è un muro, il mio soffio non va al di là, non è come la parola che va, non è come il suono che va di là, il soffio viene bloccato. Per questo, tutto questo per dire che cosa? Per questo il mondo non può morire. Quando diciamo che io faccio una cosa cattiva nel mondo e io rovino il mondo, è vero, ma il mondo non muore mai. Perché? Perché è stato creato con la parola. E la parola, anche se metti un qualcosa, un muro che blocca la parola, il mondo rimane. La parola di Dio continua a esserci. Perché? Perché il muro non blocca la parola. Però abbiamo detto che il soffio invece viene bloccato dal muro. Il soffio cos'è? È l'anima. Vuol dire che se una persona mette un muro tra sé e Dio, un muro vuol dire un qualcosa che blocca la rivelazione di Dio, mette un peccato, si chiama un muro tra noi e Dio, allora lì sì che il soffio viene fermato, è come se c'è una screpanza tra noi e Dio, perché in mezzo c'è questo velo che sono i nostri peccati. Perciò il mondo continua ad esserci perché la parola va, ma il soffio viene bloccato. Perciò l'anima che c'è dentro di noi comincia a mancare di vitalità, spiritualmente parlando, ovviamente. Perciò è come se è una morte spirituale perché il soffio, spero che sia stato chiaro questa spiegazione, non va al di là di un muro. Il muro in questo caso è i nostri peccati. Perciò la profezia dice: se tu fai dei peccati, blocchi, metti un muro tra te e Dio e la tua anima non riesce più a esprimersi. Ok, vanno dalla Torah e chiedono la stessa domanda. Cos'è il verdetto di una persona che ha peccato? La Torah dice una cosa boom diretta, che questa persona porti un corban, un sacrificio, che faccia teshuva e verrà peccato. Beh, perdonato. All'epoca c'erano i sacrifici, oggi ci sono le preghiere, ma il punto è, Dio dice porta un sacrificio di perdono, di espiazione, fai teshuva, pentiti e verrai perdonato. Perché questo? Perché c'è sempre una parte, facciamo attenzione, tutte cose che concernono noi, tutte queste quattro risposte ci concernono, perché ci aiutano a capire in che modo dobbiamo fare. Allora dice la Torah, perché un sacrificio può salvare una persona? Perché c'è sempre una parte della nostra anima che non viene mai intaccata dal peccato. Ovvero, noi abbiamo la famosa quintessenza. Noi conosciamo Nefesh Neshama Chaya Yechidah, Nefesh Ruach Neshama Chaya e Yechidah. Ci sono cinque livelli dell'anima. Durante l'anno, quattro livelli di quest'anima sono veramente presenti, li vediamo, eccetera, eccetera. C'è un quinto livello, quello che si chiama la Yechidah, la famosa quintessenza. Da dove arriva la parola quintessenza? Da questo. C'è un punto della Neshama, dell'anima, che tutto l'anno dorme, o comunque non è attiva. Arriva il giorno di Kippur e questo quinto livello dell'anima, la più alta, si risveglia. La famosa quintessenza dell'anima. Questa parte dell'anima non viene mai intaccata. L'anima in sé rimane sempre pulita perché l'anima è divina, ma l'involucro, chiamiamolo così, dell'anima, quelli che si chiamano i vestiti dell'anima nel linguaggio cabalistico, vengono intaccati, vengono macchiati. Perciò questo vestito dell'anima ha bisogno di essere pulito. Ma c'è una parte dell'anima che non rimane mai intaccata, neanche il suo vestito, che è appunto la Yechidah, una parte, la quintessenza. Cosa vuol dire qua? Che anche se una persona sbaglia e fa tutti i peccati esistenti immaginabili, rimane sempre ancorato a Dio. Perché c'è questo appiglio, questa anima, la quintessenza dell'anima che è sempre connessa con Dio. Anche se durante l'anno non si rivela, ma è sempre connessa con Dio, perciò anche la persona che ha fatto tutti i peccati immaginabili non è disconnesso da Dio, perché c'ha questo ancora di salvataggio che lo tiene sempre connesso con Dio. Perciò dice la Torah: porta un sacrificio, pentiti, fai espiazione, metti a posto quello che hai fatto, e questo aiuterà. Infatti, l'animale, perché dobbiamo portare un animale in sacrificio? Cos'è l'idea del sacrificio animale? Perché dentro ognuno di noi c'è un animale. E la Torah dice: devi sacrificare, non semplicemente, è facile prendere un animale e sacrificarlo per Dio. Quello che in realtà Dio vuole è che noi siamo capaci di sacrificare l'animale che è in noi, dentro di noi. Il nostro animale che ci porta lontano da Dio è quello che dobbiamo sacrificare. Le nostre passioni, le nostre paure, le nostre desideri, tutto quello che è negativo, che è l'animale che c'è in noi, quello dobbiamo staccare. Staccare vuol dire, sacrificare vuol dire togliere vitalità, annientarlo. Perciò quando tu fai un sacrificio animale, in realtà dovresti fare un sacrificio dell'animale negativo che si trova dentro di te. Perciò, dice la Torah, il sacrificio è la via di ritorno per le persone. Ok, abbiamo la terza risposta. Adesso andiamo alla quarta risposta. Chi manca all'appello? Dio. E vediamo Dio, che ovviamente è Dio, e ci dà la risposta più dolce di tutte le altre risposte. Siete pronti? Dice Hashem: cosa facciamo? Cos'è il verdetto di una persona che ha peccato? Dice che faccia teshuva, che guardi dentro se stesso, che vada in introspezione, cerchi di vedere chi sei, cosa sei, quante belle cose hai fatto, quante brutte cose hai fatto. Vai a fare un bilancio della tua anima, cerca di capire a che punto sei, se sei in plus o se sei in minus, se fai più buone azioni o fai più cattive azioni. E dopo che hai fatto questo controllo, questo check-up della tua anima, se vedi che sei in minus, fai teshuva, torna a Dio, metti a posto te stesso. Come fai a tornare a Dio? Devi prima tornare a te stesso per poi tornare a Dio. Sì, tu prima, ritorna in te, perché quando una persona fa un peccato è fuori di sé, non sta capendo quello che fa. Perché è come, potete immaginare un pesce che fa di tutto per saltare fuori dall'acqua, muore. Perciò nessun pesce lo fa. Noi invece lo facciamo. Per noi fare una trasgressione sarebbe come saltare fuori dall'acqua. Perché la Torah è il nostro habitat della nostra vita. Perciò quando una persona fa un peccato, sta saltando fuori dall'acqua. Allora, vai in introspezione, cerca di capire quello che stai facendo, ritorna in te, perché è un folle chi salta fuori dall'acqua. Ritorna nell'acqua, ritorna nel tuo habitat, ritorna in te stesso, cerca di capire quello che stai facendo, perché ripeto, a volte quando noi facciamo delle trasgressioni siamo fuori di noi, non stiamo capendo in realtà la gravità delle nostre azioni, delle nostre parole, dei nostri fatti, non lo capiamo perché siamo fuori di noi. Allora dice: torna in te stesso, trova pace tra te e te, mettiti a posto la tua psiche, e poi vedrai che riuscirai a mettere a posto anche il tuo rapporto con Dio, il rapporto con il prossimo e così via. Perciò dice Hashem: fai teshuva, torna a Dio, torna a te stesso. Perciò qui vediamo, non c'è un cambiamento. Io sempre, ogni anno lo dico, le persone dicono: ah, quest'anno devo cambiare. La Torah non parla di cambiamento. Cambiare vuol dire diventare un qualcosa che non si è. Se io devo cambiare, devo diventare qualcos'altro. Dio non vuole che tu cambi. Dio ti ha creato perfetto e preciso. Dio vuole che noi torniamo alla nostra essenza primaria di quando ci ha creati, di quando siamo nati. Ogni bambino quando nasce è candido, è puro, è kadosh. Poi durante l'arco della vita lui esce dalla strada. Allora Dio dice: non devi cambiare, devi tornare alla tua vera essenza di quando sei nato, che eri puro e candido. Perciò, quando noi cerchiamo di tornare a noi stessi, quello è il vero Teshuvah. Non dobbiamo andare a cercare fuori, lontano, come la Parashah questa settimana dice: la Torah non è in cielo e non è dall'altra parte dell'oceano che tu debba dire: ah, devo andare in cielo a prendere la Torah è dentro di te. La Torah è dentro di te, è vicino a te, è dentro di te, è facile da fare, perché devi soltanto riconoscere te stesso, rispolverare te stesso, mettere da via i sentimenti negativi e fare spazio ai sentimenti positivi. Questo è quello che è Teshuvah. Perciò la Torah dice: fai teshuva e vedrai che avrai un buon giudizio. Cos'è peccato? Attenzione, stiamo parlando di peccati. Il peccato è, tutti diciamo: ah, peccato è una cosa. Andiamo a vedere la Chassidut, come esprime, come spiega cos'è un peccato. Il peccato è niente meno che l'opportunità di fare teshuva. Il peccato, lo sbaglio, la trasgressione, chiamiamolo come vogliamo, è il trampolino per crescere. Il male, il peccato, sono stati creati non per farci cadere, ma per darci uno slancio. Per fare Teshuvah. Teshuvah è il regalo più grande che Dio ci ha regalato, il poter tornare indietro. Ma per poter fare Teshuvah bisogna aver sbagliato. Perché sennò, se uno, una persona non sbaglia, non fa peccati, non ha neanche l'opportunità di fare Teshuvah, che è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Adesso non vuol dire che devo andare a peccare per fare la Teshuvah. Comunque noi sbagliamo, comunque noi. È normale che pecchiamo durante l'anno, ma quando guardi in te stesso non devi disperare, devi capire: ho fatto un peccato, ho fatto mille peccati, ho mille trampolini per tornare alla mia essenza, ho mille opportunità di cambiare me stesso, perché proprio cadendo in basso nel fango posso in realtà risalire ancora più in alto. Perciò ricordiamoci, quando stiamo in una situazione che pensiamo che ormai nessuno ci accetterà, che Dio neanche ci accetta, guardiamo che i peccati in realtà sono un trampolino per diventare persone migliori. Perché quando cadi in basso non puoi fare altro che risalire in alto, e quando risali, risali molto più in alto di dove sei partito. Perciò quando fai teshuva, ora vi racconto una bella storia, quando fai teshuva, cosa succede? Riscopri in te delle cose che tu non conoscevi, delle forze che non conoscevi neanche di ottenere, di avere. Quando tu fai teshuva, riscopri che in realtà hai un qualcosa, una forza interiore, che tu stesso non conoscevi di te stesso. Chi ha fatto Teshuvah qui può dirlo. Che all'inizio abbiamo paura, siamo spaventati, e poi, cominciando il percorso, pian piano, pian piano, poi più si va avanti e più vediamo quanto siamo forti, quanto in realtà abbiamo caparbietà di cambiare, di andare in profondità della vita, di illuminare i nostri passi. Una persona che non fa un percorso del genere non può mai capire quanto lui è forte. Come fai a scoprire cose di te che tu non conosci? Tramite Teshuvah. E la storia è la seguente. Un aneddoto. C'era questo re che vuole un suo ritratto, un suo ritratto. E sente che in città c'è questo, come si chiama? Pittore, non so come si chiama, che fa dei bellissimi ritratti. Va da lui e dice: guarda, io sono il re, non bado a spese, voglio che fai un ritratto di me, pittore, grazie. Voglio che fai un ritratto di me. Però ci devono essere due condizioni a questo ritratto. Condizione numero uno, deve essere un ritratto realista. Non puoi cambiarmi i connotati, non puoi cambiare niente, deve essere esattamente combaciare a me. Patto numero due, io devo apparire bello. Perciò devo apparire bello nel quadro e deve essere realistico. Il problema che cos'era? Che il re nella sua faccia aveva una cicatrice grandissima che lo rendeva brutto agli occhi. Il pittore non sa dove girarsi. Se non farà quella cicatrice e lo farà bello, lui si arrabbierà perché non è realista. Se invece fa la cicatrice sarà brutto. Non sapeva dove girarsi. Pensa, 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 gli viene un colpo di genio. Lui fa il ritratto del re, però mette le due mani del re sul suo viso, o una mano addirittura sul suo viso, in segno di pensiero, no? Quando una persona pensa, fa così. Perciò fa vedere lui con gli occhi strizzati che sta pensando, che è concentrato, e mette la mano. Perciò la mano copre la cicatrice. Perciò lui appare bello, la cicatrice non si vede, morale della favola, è contento. Cosa ci insegna questa storia? Che il re, quando vede questo quadro, rimane sbalordito, rimane contentissimo di che cosa? Di come il pittore vedeva il re. Dice: ah, lui mi vede come una persona profonda, una persona che pensa, che mi concentro. Vuol dire, il pittore è riuscito a donare al re un'immagine che neanche il re conosceva di se stesso. Ovviamente è una storia, una metafora, quello che vuoi, ma questa è l'idea della Teshuvah. Quando tu fai Teshuvah e vuoi tornare veramente a Dio, trovi in te delle situazioni, delle forze, delle emozioni che tu stesso non conoscevi di avere. E la Teshuvah, questo percorso di ritorno, ti fa vedere quando vai in introspezione, vedi che in realtà hai tanta forza, hai tanta caparbietà, semplicemente eri ignaro, non sapevi di avere. Perciò, in realtà, vediamo che non c'è male. Il male è soltanto quando è assenza di bene. Se noi facciamo tanto bene nel mondo, il male non c'è. E allora perché abbiamo tutte le quattro risposte e non solo la risposta di Dio, la finale? Perché in realtà tutte le quattro risposte sono giuste, sono semplicemente dei stadi per arrivare fino in fondo. Ogni momento della vita ha il suo stadio, ha il suo modo di riparare. Perciò sono tutte e quattro risposte giuste, però semplicemente sono degli stadi momentanei. L'ultimo stadio, quello che Dio dice, fai teshuva, quello è lo stadio finale dove tutti noi dobbiamo sapere arrivare. Perciò ricordiamoci, ogni discesa nella vita ci deve riportare a una salita, ogni scivolata ci porta a un livello maggiore. Non dobbiamo mai avere paura di cadere in basso. E voglio concludere con due idee. Una del shofar. Vi racconto due cose dello shofar e con questo concludiamo la nostra serata. Quando noi suoniamo lo shofar, abbiamo dei toni, delle note musicali, chiamiamole così, dei modi di suonare. Abbiamo tre modi. Abbiamo La prima è la voce, una voce integra. Poi abbiamo la seconda nota musicale è 3, tu, tu, tu. Poi abbiamo lo spezzettato, tu, 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 tu. Abbiamo tre suoni. Adesso nella sequenza, perché non è che suoniamo a caso, c'è tutta una sequenza che noi seguiamo. Noterete, se fate attenzione giovedì, che la sequenza è la seguente. Prima suoniamo il suono lungo, poi i tre, poi i nove spezzettati e poi finiamo di nuovo con il suono lungo. Perciò ogni sequenza inizia e finisce con il suono integro, quello lungo, in mezzo c'è i tre e i spezzettati. Ok? Cosa rappresenta questi suoni e perché li facciamo in questo ordine? Intero, spezzato, spezzettato e poi intero? Quando noi nasciamo, come dicevo prima, siamo anime candide, pure, perciò siamo integri, una linea che non è spezzata. Siamo bambini, neonati. Poi quando il bambino comincia a crescere, comincia un po' a diventare grande, di colpo non è più integro, di colpo diventa spezzettato in tre, ogni tanto fa dei piccoli sbagli, dei piccoli peccati. Man mano che cresce, i peccati da tre diventano di più, spezzettati tu, 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 tanti peccati. Però abbiamo detto che ogni sequenza finisce con la linea retta, che era la perfezione, no? Vuol dire che nasciamo perfetti. Nella strada ogni volta, ogni tanto ci perdiamo, ma poi alla fine ritorniamo ad essere perfetti. Vuol dire che anche se tu nella strada della tua vita ti sei perso e hai fatto qualche sbaglio, tu, non rimani così, perché la sequenza finisce sempre con il suono integro. Vuol dire anche chi sbaglia può finire. La sua vita, diciamo, in un modo retto, in un modo dritto, in un modo completo per Hashem. E questo ci ricorda cos'è il shofar. Il shofar è il pianto della nostra anima. Questi suoni, è come una persona che piange, si inghiozza. Sono tre livelli del pianto. Perciò a Rosh Hashanah, che siamo davanti a Dio, ognuno di noi la propria anima piange davanti a Dio di essere perdonato, di essere ricollegato. E la parabola che si usa a raccontare dei Hasidim prima del suono del shofar è la seguente. L'ho raccontata tante volte in passato e speriamo per tanti anni ancora di poterla raccontare. La parabola è la seguente. C'era questo re di questo paese, che ha un unico figlio, il principe, l'erede al trono, il futuro re. Un giorno lo chiama e dice: senti, guarda, qui quello che avevi da imparare te l'ho dato, più di tanto qui non ho cosa farti imparare. Ti ho trovato un'università in America, per modo di dire, lì andrai, potrai studiare cose nuove, materie nuove. E poi potrai tornare e potrai essere il futuro re, però avrai una marcia in più. E il re dà al figlio di tutto, soldi, vestiti, tutto quello che ha bisogno lo dà. Il principe era giovane, arriva in America e scopre questo nuovo mondo, musica, e giochi, e attrazioni a non finire. E lui si dimentica della sua missione, anziché studiare, migliorare per tornare a casa. Dimentica tutto quello che ha imparato, va in posti sbagliati, con persone sbagliate, azioni sbagliate. A un certo punto si ritrova che ha sperperato tutti i soldi, non è andato in università neanche una volta, tutti i suoi vestiti sono stracciati, sporchi, rovinati. Lui si guarda allo specchio e dice: ma cosa ha combinato? È obbligato a tornare a casa perché non c'è più un soldo, non c'è più niente. Torna a casa, a Palazzo Reale. Fa per entrare, ma le guardie lo fermano. Chi sei? Ma come chi sono? Sono io, il figlio del re. Ma le guardie non lo conoscevano, non capivano neanche più la sua lingua. Tanto era cambiato che non lo conoscevano. Allora il ragazzo alza la voce verso la stanza del papà. Papà, papà, sono io, sono tornato, perdonami. Il papà si affaccia alla finestra, vede qualcuno che non riconosce neanche lui, ma la voce, somehow, in qualche modo la riconosce. Corre giù per le scale, apre la porta, vede suo figlio, lo abbraccia, lo bacia forte. E il ragazzo piangendo, il principe piangendo, dice: Papà, so che ho sbagliato, so che ho tradito le tue aspettative, me ne accorgo, ma ti chiedo scusa. Mi sono fatto prendere dal mondo. Però adesso sono qua, sono tornato, ti chiedo scusa, dammi un'altra chance. Ti prometto che stavolta andrò, imparerò e tornerò e saprò giostrare il tuo regno. Questa parabola, che la trovo molto emozionante, rappresenta ognuno di noi. Quando noi siamo anima, prima di nascere, siamo anima, siamo divini. E Dio dice a quest'anima: anima, qui non c'è più niente da imparare. Devi andare giù nel mondo. Perché il mondo, nel cielo, non ci sono le mitzvot. In cielo non c'è tefillin, non c'è candele di Shabbat, non c'è shofar. In cielo c'è soltanto spirito. Se tu vuoi fare le mitzvot, devi scendere giù in questo mondo. Allora dice Dio: figlio mio, qui per te non c'è più posto, non c'è più niente. Devi per forza andare nel corpo, giù nel mondo. Lì potrai migliorare la tua anima, perché lì potrai fare le mitzvot, lì potrai studiare la Torah, lì potrai aiutare il prossimo. E la neshama entra, l'anima entra nel nostro corpo con l'impegno di fare del meglio, fare la volontà di Dio. Però, come ci guardiamo in giro, il mondo a volte ci fa dimenticare la nostra vera missione, ci fa dimenticare le priorità della vita. E cosa facciamo? Come quel principe, ci dimentichiamo, non siamo curanti, eh? Arriva alla fine dell'anno, a Rosh Hashanah, diciamo: ma cosa ho fatto quest'anno? Dio mi ha mandato giù con una missione ben precisa di portare luce e io non ho usufruito delle ricchezze che Dio mi ha dato, delle potenzialità che mi ha inserito in me. Arriva Rosh Hashanah e ogni persona va davanti a Dio. E sente il suono dello shofar, che è il pianto della sua anima, che noi piangiamo davanti a Dio e diciamo: Padre nei cieli, mi hai dato di tutto, ma io ho sbagliato. Però ti chiedo scusa, proprio come il principe. E allora noi chiediamo a Rosh Hashem: anche se abbiamo sbagliato, dacci la possibilità. Quest'anno faremo di meglio. E Dio cosa fa? Come il re, abbraccia suo figlio, lo bacia e gli dice: non ti preoccupare, io sono giudice, io sono tuo papà, ti do un'altra chance. E questa chance che noi riceviamo quest'anno ci deve dare la forza e il coraggio di dire: quest'anno io mi impegnerò di essere una persona come, nel vero senso della parola, come Dio comanda. Siamo qua per Lui, siamo qua per servire Dio. Fino a quanto dobbiamo servire noi stessi, servire le nostre passioni, i nostri desideri quando sono sbagliati? Ricordiamoci che siamo qua per Lui, Lui ci ha messo al mondo e a Lui dobbiamo tutto. Possa Hashem accendere i nostri cuori, aprire le nostre menti, di capire quanto è importante vivere e quanto è importante vivere secondo il dettame di Hashem, che tutti noi possiamo ricevere una valanga di benedizioni materiali, spirituali, di salute, di amore, di sostentamento, tutto, fino ad ricevere la brachà, la benedizione più alta che abbiamo bisogno, che è la redenzione finale tramite Mashiach. Amen. Ken Yehiratzon. Shana Tova a tutti. Ogni bene. Mettiamo la sigla. Ogni bene. Ci vediamo, Blat Hashem, l'anno prossimo.